Sono qui.
Salve, in collegamento da Padova abbiamo Sor Surme. Buonasera direttore, direttore di Panorama Curdo.
Buonasera, buonasera, buonasera a voi, buonasera.
Con Sor Surme parleremo ovviamente della situazione sempre più complessa e in fase di estrema accelerazione che interessa non soltanto la Libia perché praticamente arriva fino all'Asia, alla Turchia, diciamo. Allora, le notizie più recenti sono quelle della sottoposizione al Parlamento di Ankara, della risoluzione voluta dal presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, sul dispiegamento di forze armate, appunto turche in Libia, in sostegno del tartassato e vacillante, potremmo dire, al-Serraj, il presidente del governo riconosciuto dall'ONU, che è sotto attacco delle milizie, diciamo dell'esercito del generale Haftar, Khalifa Haftar.
Affa, sì.
Va bene, la storia più o meno la conosciamo, adesso ne parleremo per sommi capi, introducendola con appunto col direttore di Panorama Curdo. Intanto il direttore di Panorama Curdo, se non sbaglio, è iracheno, è originario,
Io
è
sono
yazida, ma è
curdo,
iracheno, no?
non sono yazida, ma sono
Ah,
curdo
mi scusi.
iracheno, sono curdo iracheno,
Curdo
senza...
iracheno, però chiaramente ha il polso della situazione, abbiamo già intervistato in precedenza parlando di quella zona, il Kurdistan, lo diciamo per chi magari non ha contezza, è diciamo quel popolo sparpagliato tra Iran, Turchia, Siria e Iraq. Dunque, allora, che sta succedendo? Praticamente c'è stato un recente accordo molto controverso che ha sollevato molte polemiche, che investe anche la ricerca, l'esplorazione e l'estrazione di gas naturali, di idrocarburi intorno a Cipro, tra la Turchia di Erdogan e il governo di Tripoli, quello riconosciuto e appoggiato peraltro anche dall'Italia, teoricamente appoggiato dalle Nazioni Unite, però come vedremo ci sono diciamo, due grossi gruppi di sostenitori, di sponsor delle due
Sì,
fazioni.
esatto. Questa non è una novità. Io scrissi diversi mesi fa per il fatto che la Turchia, per chi conosce questo partito di Erdogan, AKP, in pratica fa parte dei Fratelli Musulmani e Sarraj è il capo di governo appunto riconosciuto internazionalmente e sostenitore anche lui dei Fratelli Musulmani, perciò questo sfuggiva, devo dire, anche i bravi analisti della politica internazionale, solo che bisognava stare molto attenti perché Erdogan già prima di attaccare il nord della Siria aveva già diciamo finanziato economicamente, nonostante la situazione economica turca non è che sia
Sì, c'è una, diciamo, una situazione non brillante.
non
Dopo
brillante,
una forte
esattamente.
crescita, diciamo, in parte un po'
Esatto.
drogata, diciamo.
Invece, anche se appunto è stato aiutato da Qatar, come anche il Qatar, come la Turchia, sono sostenitori dei Fratelli Musulmani, e che questo sicuramente sarà un problema molto grosso per l'Italia, perché insomma sono pochi nodi dall'Italia alla Libia, e se
Ci
questo
arriveremo per
purtroppo.
gradi, se me lo consente, direttore. Intanto mi
Sì,
consenta
sì,
questa
sì.
semplificazione e mi dica se è d'accordo oppure no. Possiamo dire che questa è la propaggine di questo scontro intrasunnita. Noi in questo momento, in questa fase storica, assistiamo diciamo, a un grosso rimescolarsi della mappa diciamo, del potere territoriale ed economico, se vogliamo, nella grossa regione diciamo, asiatica, africana e mediterranea. C'è una guerra storica tra sunniti e sciiti, incarnata in questo momento ovviamente dall'Iran, dai suoi proxy, no? Contro i sauditi e contro altri, e poi c'è una grossa guerra, un confronto intrasunnita, e qui escono fuori da una parte appunto i fratelli musulmani che hanno contro l'Egitto, ad esempio di Al-Sisi, cioè non è un blocco unico quello sunnita. Ma che succede praticamente adesso? Perché Erdogan ha così fretta di mandare le sue truppe che, a quanto si dice, peraltro il Parlamento probabilmente gliela approverà perché ha il
Ma
sostegno
perché c'è la
l'HPP,
maggioranza, ha
sì,
la maggioranza
però
anche.
pare che i sondaggi non si fanno in Turchia adesso, perlomeno non si fanno come
No,
dovrebbero
i
fare,
sondaggi non
però
si fanno.
potrebbe essere una scelta impopolare perché un conto è fare uno scudo dell'Eufrate, un'operazione al di là della frontiera turca per evitare che terroristi o profughi o
Ma
un conto andare in
c'è
Libia.
una. Sì, no, volevo sottolineare un aspetto, collega, il fatto la. C'è una opposizione interna ancora non palese, quello del Davutoğlu, che ha
Sì.
fondato un partito proprio alcuni giorni fa, che è il Partito Futuro della Turchia, e che fra l'altro Davutoğlu era amico, ha governato gomito a gomito ad Erdogan. E partecipe anche a molti massacri nei confronti dei curdi della Turchia. Ma adesso il fatto che hanno visto, appunto, che il paese sta andando alla deriva, sicuramente, questo partito, rispetto ad altri partiti di opposizione, tra virgolette, perché non dicono niente, fra l'altro, perciò, io penso che qualcosa
Anche il partito
cambierà.
della protezione del popolo, quello diciamo
Sì,
filo-kurdo
sì.
di centro-sinistra, di sinistra,
Beh, quelli
riformista.
sono cioè, sì, certo, sicuramente il Partito Democratico dei Popoli che nonostante molti deputati purtroppo sono in carcere e tra tutti io vorrei sottolineare anche attraverso il suo giornale che Selahattin Demirtaş due settimane fa ha avuto un malore che non è stato permesso di essere portato all'ospedale, che già questo penso che sia veramente stato che
Che è il
sì,
segretario di
c'è
questo
stato
partito, diciamo.
sì, perché sì, presidente e segretario di questo partito ADEP, appunto Partito Democratico dei Popoli, ma il discorso è che appunto c'è stato un silenzio assoluto anche da parte dell'Unione Europea nei confronti di questa faccenda che non è, insomma, non è una cosa bella da parte dell'Unione Europea. Comunque, tornando al discorso, è
Oh, mi
che in
permette,
questo momento.
chiudiamo la parentesi così anche politica turca. Qual è il
Certo.
partito che sostiene, diciamo, che voterà in Parlamento? Sono praticamente gli eredi dei Lupi Grigi, l'altro partito che sostiene l'HPP?
Esattamente, esattamente,
Noi li
esattamente
conosciamo in
i
Italia, i Lupi
Lupi Grigi.
Grigi, per via del famoso attentato
Sì,
al
no, no, no,
Papa.
ma sono diciamo, un partito di destra e sono un partito kemalista fino alle ossa, come si dice, e hanno in pratica, nonostante che abbiano una divergenza dal punto di vista ideologico tra loro e Erdogan, diciamo, vastissima, ma allo stesso tempo appoggiano perché sono anticurdi, contro, loro sono i veri nemici della Grecia, per esempio, un
Sì.
altro problema abbastanza,
Che sta riaffiorando peraltro, anche sì.
esatto, anche adesso, ma il fatto è che appunto, avendo anche la maggioranza, sicuramente supererà. E il problema vero della Turchia è che appunto Erdogan sta cercando di cambiare anche le regole, dato che la Repubblica è cambiata, è diventata una Repubblica presidenziale, sta cambiando molte regole, e questo veramente diventa molto, ma molto pericoloso, nonostante che abbia poi un piede in due tappe, perché da una parte membro della NATO, rimane sempre membro della NATO. E io proprio questi giorni, anche lei saprà appunto quello che è stato fatto nel vertice della NATO recentemente, che tutti hanno fatto i selfie con Erdogan, senza, ci sono stati proprio timide proteste, ma proteste sono proprio delle frasi buttate là nei suoi confronti. È che è cosa che non dovevano assolutamente accettarlo a partecipare neanche alla al vertice. Comunque, e questo, tutto questo gli ha dato la possibilità
scusi,
di arrivare.
sta succedendo qualcosa però, perché gli americani non gli danno gli F-35, ma non solo, stanno facendo riacquistare le parti prodotte dalle imprese turche e finanziate a spese dei contribuenti americani. Cioè non è una cosa di poco conto quella che sta accadendo.
No,
che
no,
sta
no, ma infatti,
a mio
ma
avviso,
infatti,
poi.
No, è vero, il discorso a parte che dicevo prima. Il discorso di Erdogan in piedi in due tappe, perché gli S-400 in pratica sono stati molto chiari e palesi nel dire noi non abbiamo acquistato questi missili per mettere dentro nel magazzino, ma
certo.
Li abbiamo acquistati per usare, e che i patriot americani questi non li vogliono assolutamente, e qui si rigira. È tutto perché lei prima ha accennato al discorso dell'economia, perché anche Haftar in questo momento, che appunto sta cercando proprio arrivare a Tripoli, cioè il discorso della Libia veramente diventerà un altro Siria, ma molto più complesso, perché è vero la Siria in questo momento non si capisce più niente, perché basterebbe appunto, come lei ha accennato, che dopo ne parleremo, anche quello di Idlib, e il discorso è che quello che la Turchia, perché la Turchia non è dietro l'angolo alla Libia, perciò già questo vuol dire coinvolgere l'Egitto, coinvolgere l'Arabia Saudita, e coinvolgere il fatto che tutti i paesi degli Emirati, che questo darebbe anche la possibilità ai gruppi terroristici come Al-Qaeda, l'ISIS e non solo, perché nel frattempo sono nati tanti quei gruppi che io credo che l'Occidente non li conosca veramente neanche, perché
nati dove, direttore?
Ma sono nati sia in Libia che in Siria, ma il fatto che adesso, siccome la maggior parte di questi, abbiamo visto anche nelle operazioni che sono state effettuate durante l'attacco turco al Kurdistan siriano, abbiamo visto come sono ripassati alla Turchia i cosiddetti jihadisti siriani.
Oh, facciamo un attimo il punto su questa cosa, perché allora all'inizio di questa trasmissione, poi magari divaghiamo troppo, all'inizio di questa, è colpa mia ovviamente che la conduco fuori strada, all'inizio di questa trasmissione abbiamo parlato di una, tutto nasce in qualche modo dalla situazione libica, ovviamente dagli idrocarburi, dalla politica neo-ottomana se vogliamo di Erdogan, ma da quello che sta succedendo in Siria. Allora, riassumendo, Erdogan è entrato militarmente in Siria, già c'era in realtà, ed era anche in Iraq, per diciamo debellare definitivamente il PKK, il PKK, che era quello di Öcalan una volta, per chi è italiano si ricorderà la vicenda di Öcalan.
Certo.
E in qualche modo non è riuscito ad avere questo lungo corridoio a cavallo dell'Eufrate in profondità, però è entrato. Nel frattempo i curdi, quelli diciamo la filiazione vicina al PKK, no, quelli siriani, gli YPG e gli altri, sono stati in qualche modo schiacciati, mentre si è creata una sacca dove già c'era una popolazione peraltro disastrata, poveracci, dalla guerra, a Idlib, che non è lontana dal confine turco, dove peraltro ci sono delle postazioni di controllo militari turche da ormai da un bel po' di tempo, da molti mesi, da un anno e passa, due anni, quant'è. E che cosa succedeva? Lì in mezzo c'è finito di tutto, praticamente è diventata una concentrazione di jihadisti, si è detto addirittura che si tratti della massima concentrazione qaedista, cioè di Al-Qaeda, quelli che erano di Bin Laden,
esatto,
in pochi chilometri quadrati. Questi hanno cominciato non lontani dalla frontiera turca, non lontani dalle basi russe in Siria, sulla costa, la base navale e quella aerea. Praticamente continuavano a colpire le colonne di Assad e in parte l'aeroporto che serve anche la base aeronavale, no? le truppe russe in Siria. Mosca, che insomma Mosca e Ankara sono i due grossi protagonisti, diciamocelo, ammettiamolo questo, no? Nella regione adesso, Mosca e Assad e i loro, diciamo, alleati locali hanno attaccato e hanno costretto adesso che si hanno cominciato questa offensiva schiacciando, ovviamente, per fare piazza pulita. Erdogan si trova con il terrore, mi confermi se è vero, la paura, no, dovuta anche per cause interne, perché già ci sono milioni di profughi siriani, no, in Turchia, di avere appunto di nuovo questa gente dentro. Lui risolve due problemi in questo modo: aiuta il suo alleato libico, al-Serraj, e allo stesso tempo si toglie di mezzo un po' di questi combattenti, magari pagandoli, no? Facendo questo ponte aereo. Ci dica qualcosa su questo. Intanto, sì, come funziona? Perché noi sappiamo, cioè, voci dicono che arrivino addirittura, è strana questa cosa, cioè questo ponte aereo di islamisti jihadisti addestrati dai turchi o comunque portati in Libia, che comincerebbero ad arrivare, e arrivano a Misurata, dove ovviamente Misurata è alleata, voci parlano anche di arrivi nell'aeroporto usato dai russi per l'organizzazione, con l'organizzazione Wagner, con i bulgari. È possibile questo, quindi, in territorio di Haftar, che non controllerebbe tutto, ovviamente. Pagando, magari. Ci dica un po' qualcosa.
Questo, allora, innanzitutto, per quanto riguarda, facciamo due discorsi differenti. Sì. Per quanto riguarda il discorso dell'Egitto, mi preme di sottolineare, in questo momento veramente c'è un massacro in corso che va di mezzo la popolazione civile. Addirittura a me è arrivato oggi un'email che dicono che non... la popolazione non riesce assolutamente a seppellire i propri cari che sono, appunto, sono stati uccisi dai bombardamenti da parte della Russia e dall'esercito del dittatore siriano Assad. E addirittura sono rioccupati quasi una quarantina di villaggi, e in questo momento sono 235.000 profughi che stanno scappando dalla zona, perché Idlib è una zona vastissima, non è una cittadina, è una zona vastissima.
Perciò, parliamo della provincia di Idlib, non soltanto della città.
Provincia di Idlib, esatto. Città e provincia. E che questo sicuramente lì c'è una concentrazione di tutte le organizzazioni terroristiche, come diceva giustamente anche lei, il discorso di Al-Qaeda che si sta rinascendo, e che i curdi, proprio tre giorni fa, i servizi di intelligence curdi del Kurdistan dell'Iraq hanno avvertito che Al-Qaeda e l'ISIS stanno risorgendo di nuovo, perché degli attacchi che stanno facendo ai villaggi, anche i curdi del Kurdistan dell'Iraq, dimostra questa
attività,
rinascita, questa attività di questi gruppi terroristici. E allora all'interno dei GIP in pratica non c'è soltanto l'ISIS e Al-Qaeda, ma ci sono i jihadisti alleati anche della Turchia, non dimentichiamo. E qui che c'è il discorso, preme
anche altre formazioni non jihadiste, comunque alleate della
non jihadiste, esattamente, il fatto che preme a Erdogan è che di non far passare i profughi verso la Turchia, anche perché è ancora, lui è fissato su quella famosa zona di sicurezza che deve essere creata, che appunto tutto è fermo, non si è più parlato, ma
non c'è riuscito, evidentemente
non è riuscito,
gli americani il discorso,
esatto, il discorso è che, appunto, per finire questa parte della Siria, per arrivare poi perché Erdogan sta cercando la minaccia di nuovo di Erdogan è quello di alcuni osservatori in Medio Oriente dicono che pretende ancora finanziamenti da parte dell'Unione Europea per i 3 milioni e mezzo dei profughi siriani in Turchia, e gli altri dicono no, è una minaccia proprio per coprire le sue minacce, delle minacce di Erdogan nei confronti della Grecia. Perciò qui c'è veramente una situazione molto complessa e pericolosa. E cosa fa Erdogan in tutto questo? Cerca di sorvolare la parte siriana, arrivando in Libia, proprio per avere questa linea diretta con i fratelli musulmani, perché non dimentichiamo, prima lei ha detto una cosa molto importante, e dopo quasi 1400 anni dello scontro tra sciiti e sunniti, perché è successo proprio dopo la morte del profeta Maometto, è che se noi adesso spieghiamo, probabilmente facciamo ridere, scusi dal termine, polli, perché il fatto allora il profeta aveva già, per chi non conosce la storia, allora aveva già designato uno dei suoi califi, che era il suo genero, Abu Bakr, cosa che Ali era suo cugino, doveva prendere il posto del profeta, cosa che non è successo, ed è lì abbiamo questa guerra che ha visto milioni e milioni di morti. Invece adesso c'è un'altra guerra, quella intersunnita, che è molto più pericolosa. È molto più pericolosa perché i sciiti dai sunniti hanno questa differenza. Tra di loro i sciiti sono molto uniti. Basterebbe pensare, come tra parentesi, l'Iraq. L'Iran sta appoggiando tutto per tutto il governo iracheno in quanto sciita, ma i sunniti non sono così. I sunniti non sono così e sono
Beh, ci
molto.
sono anche lì dei cambiamenti di fronte, Muqtada
Sì,
al-Sadr, insomma, però certo, diciamo che sono molto più
sicuramente.
gerarchizzati gli sciiti, peraltro.
Esatto. Termine giusto questo. E il fatto è che adesso questo conflitto tra Haftar e Serasi sicuramente. Haftar ha i suoi sostenitori, perché Haftar sa perfettamente, perché Haftar era uno dei componenti del governo di Gaddafi, cioè non è che è uno
No,
sconosciuto.
ricordiamo, Haftar è stato ha perso quella guerra contro i francesi e i ciadiani molti anni fa ormai, Bukuni e Huwaidey e Issenebré, e poi però è finito come dissidente all'Anglia ad abitare, cioè dove era CIA.
Sì, no, ma infatti ha lavorato con loro, cioè ha lavorato con loro, lo hanno anche addestrato questo
Uno
generale. In
strano
pratica,
personaggio,
cioè,
dice.
questo personaggio è abbastanza particolare. La cosa importante è che in questo momento il fatto che questo ponte aereo che Erdogan vorrebbe appunto fare, perché ancora dobbiamo parlare a condizionale, perché non è una
Non è
cosa
già
così
cominciato, qualcuno ha
facile.
visto le
No,
rotte
no, no,
però
no, ma.
arrivare dalla Tunisia addirittura. Non ricordiamo
No,
che è stato anche in Tunisia recentemente. Ha trattato forse con loro.
quanto pare sono arrivati dei jihadisti legati alla Turchia, già sono arrivati sul terreno in Libia. Già questo è un problema per i bersaglieri italiani, già questo è un problema non indifferente, perché non dimentichiamo, qui la politica estera ci vuole il polso, cioè bisogna conoscere bene per poter affrontare queste problematiche.
Secondo lei hanno
Perché
pagato a misurata i turchi per far scendere o si sono
ma
accordati con loro?
sicuramente, no, no, è
Non
sicuramente
con i
perché
bersaglieri, con i clan di misurata.
ormai in Libia tutto si compra e si vende, persino, cioè, se comprano si vendono gli esseri umani, perché gli immigrati che arrivano là, addirittura io ho letto i racconti veramente raccapriccianti che persino i vigili urbani potrebbero prendere uno e vendere a qualcun altro, un immigrato. Perciò lì comandano le tribù, al di là di Serasi e di Haftar, e che poi questi tribù gli vengono tappate la bocca con i soldi, perché basterebbe dare i soldi a tizio, il capo tribù, e poi portare dalla tua parte e che può lottare per te. Perciò anche questo è un altro aspetto che è stata dimenticata e non analizzata, per esempio da parte dell'Italia, perché l'Italia è il paese più vicino, diciamo, dopo la Malta della Libia.
Beh, ha una
E
presenza anche
questo.
di intelligence non soltanto
Ma infatti,
istituzionale, cioè forse anche energetica, mi passi questo termine.
il discorso poi, la Francia, sappiamo, la Francia è dietro l'angolo, perché l'ha fatto anche durante ai tempi di Gheddafi, perché non dimentichiamo, io lo sottolineo sempre, Sarkozy non aspettò assolutamente neanche la risoluzione del Consiglio di sicurezza quando andò a bombardare la Misurata, proprio per l'interesse del petrolio, perché pensava che se andasse l'Italia o andasse un altro paese avrebbe preso, non dimentichiamo che l'Italia ha i grossi, c'è l'ENI che è presente non da oggi, da ieri, dall'altro ieri, da anni che è presente in Libia. Perciò sono delle situazioni che Erdogan è molto astutamente li ha studiati, perché non è una cosa casuale questo suo viaggio e questa come dire, quello della Tunisia e anche quello della Libia.
Sì. Mette il punto interrogativo, direttore, sul fatto che questo ponte aereo potrebbe, a parte diciamo le prime aliquote, ovviamente poi la propaganda, la disinformazione, no, comincia a lavorare in
questi casi, 1200, 2000. No, questo è il discorso del ponte aereo, sicuramente è una minaccia così campata per aria ad Haftar, perché dicendo che la Turchia, essendo è uno degli eserciti più potenti, è il secondo esercito della NATO, questo sì, bisogna dirlo, sì. E certo, se questo dice che io potrei o farei un ponte aereo verso la Tripoli, sicuramente Haftar penserà non 3 volte, 4 volte, ma 100 volte prima di fare delle mosse. Sicuramente
è
già
quello che
ha
dicono
mandato
molti analisti, direttore, ma se qualcuno desse luce verde o se qualcuno pensasse di accelerare questa colpa, non potrebbe pensare, cioè la situazione è sfuggire di mano, difficile, però stare per anticipare la massa di manovra turca, sferrare una
pace. Credo che Haftar, per tutto quello che è il personaggio, penserà 2 volte prima di fare dei passi, perché,
passi avventati.
Avventati, perché già poi ieri ha mandato il suo emissario da Sisi in Egitto, perciò già anche questo, ieri c'era proprio l'emissario di Haftar che ha incontrato, io ho visto proprio
l'Egitto peraltro sta facendo una serie di manovre aeronavali e terrestri, pure lui, militari. Perché poi qua il discorso diventa complicatissimo, c'è Gaza dove l'emiro Altani è stato recentemente a portare i quattrini ad Hamas, cioè è tutto collegato, però direttore io mi perdoni se sarò assertivo, poi lei svilupperà il discorso. Ci sono 3 date davanti a noi, immediate, una è il 2 di gennaio, il Parlamento di Ankara, che voterà, le forze armate andranno, forze da combattere, sappiamo benissimo che se votano sì, ci vanno i carri armati, lì ci vanno le forze speciali, ci va l'intelligence, eccetera. Poi però c'è il 7 di gennaio, che va bene, arriva l'Unione Europea, come al solito saranno chiacchiere, che cosa potrà no, Di Maio, i tedeschi, i francesi, no? Poi però l'8 Putin va a Istanbul.
Sì, Putin va a Istanbul e non solo, ma anche Merkel va a Istanbul, è prevista per 5 di gennaio. E allora in questi casi qua, in pratica tutti stanno cercando, a parte questo diciamo la realpolitik, che ognuno cerca di tirare l'acqua al proprio mulino, il discorso di Putin andare ad Ankara non è una novità, perché Putin, scrissi tempo fa un articolo, non so se l'avevo visto, proprio il titolo era "Il vero vincitore di tutto questo è Putin", perché la verità è questa, perché Putin in pratica non avrebbe mai potuto, la Russia, perché la Siria era l'unico paese dopo l'Iraq, che l'Iraq ai tempi non di Saddam, prima di Saddam, si sono sbarazzati delle forze dell'ex Unione Sovietica, invece è l'unico posto che era la Siria, appunto, che è rimasta, e che è, guarda caso, la Siria al confine con la Turchia, membro della NATO, e che la Turchia ha i confini con i paesi, le repubbliche dell'ex Unione Sovietica, è che tutto è una catena non indifferente anche per Putin. Perciò il discorso di Putin cerca di, come dire, di giocare su due versanti. Allora, da una parte appunto il discorso di Assad che non cadrà, sicuramente non cadrà, perché se non è caduto fino adesso, dopo
No,
otto
quello
anni,
lo diamo per certo, per scontato. Da
esatto.
lì i russi,
Della...
dal loro porto sul Mediterraneo non li sposta nessuno, insomma, hanno fatto la politica
Esattamente.
in Ucraina.
Il discorso è che con Erdogan sta cercando innanzitutto di come dire, mettere un po' delle confusioni nel patto atlantico che è la NATO e l'Occidente in generale, perché anche lì vediamo insomma, delle dichiarazioni che vengono fuori sia da Trump ed anche di altri esponenti, ma il fatto è che la cosa che io dico è bisogna stare molto attenti e analizzare bene questo passo di Erdogan, perché Erdogan è molto astuto, particolarmente sul discorso del suo islamismo, che è molto differente anche dei stessi fratelli musulmani che sono nati in Egitto e poi appunto
Sì.
sparsi per tutto il mondo islamico. Perché? Perché lui sta seguendo in pratica il sogno dell'impero ottomano,
È
che quello
l'ideologia
è
neo-ottomana, infatti.
neo-ottomano, tanto vero, per il suo giornale do queste notizie perché probabilmente non so, io non ho visto sui giornali italiani, che in pratica in una sua dichiarazione che ha fatto alcuni giorni fa tra i suoi amici, in pratica ha chiesto che la città di Mosul, le vecchie Nineveh è già turca, perché lui passerà per Mosul, per la città di Mosul, per arrivare appunto proprio percorso dell'impero ottomano e che poi arriva proprio alla Libia. Perciò il discorso di Erdogan è molto pericoloso, ma non lo stanno prendendo sul
Beh,
serio
ma c'ha i
a
mezzi
chi.
Erdogan per fare questo, non gli può sfuggire. Dove può sfuggirgli di mano la situazione? Perché comincia ad avere troppi impegni militari, perché poi c'è anche, voglio dire, c'è anche il Mar Nero, c'è Cipro, c'è la Grecia,
Ma
lì si è
infatti,
messo contro Egitto, Israele, Francia.
soprattutto c'è l'Iran, c'è l'Iran in questo momento che appunto proprio Putin l'altro giorno ha incontrato appunto i missari turchi e iraniani e che questo sicuramente è quello di Putin è una sorta per chi insomma, fa il nostro mestiere, sa che per coprire dei momenti del Russiagate degli Stati Uniti, perché il fatto di tirare dentro l'Iran, pur sapendo che c'è la diatriba tra gli Stati Uniti e l'Iran, questo ormai lo sanno tutti, è che il fatto di tirare dentro perché per dire che è presente in Siria. Questo già di per sé è un fatto, penso che sia abbastanza eclatante, perché non c'è, cioè, se noi pensiamo proprio tutta la situazione, che da una parte c'è l'Iran che aiuta Hamas che combatte l'Israele. Ci sono dei paesi arabi che appunto non hanno mai cercato di risolvere il problema dei loro fratelli, che li chiamano fratelli, ma ahimè, questi fratelli fanno gli alberghi a mezzo al mare a Dubai, ma sono ancora i propri palestinesi del 48 vivono nelle baracche. Perciò c'è una situazione, è che in tutto questo, perché ho accennato per far capire che tutto questo c'è la lotta della leadership per il Medio Oriente e non solo, e che in questo Erdogan sta mettendo le mani avanti, perché l'Arabia Saudita ha anche i suoi problemi interni ed esterni, e gli Emirati Arabi, diciamo, si sono buttati soltanto sul il petrolio e la rendita dal petrolio, e avere questi rapporti che sappiamo, perché basterebbe pensare che insomma, anche in Italia hanno comprato molte cose. Perciò Erdogan sta approfittando da questi aspetti, che appunto l'Iran con gli Stati Uniti, e potrebbe veramente, se non ci fosse, se non ci sarà, non se non ci fosse, se non ci sarà una, come dire, chiamiamolo un patto, un qualcosa che lo possa fermare.
Potrebbe essere questo, una crisi economica molto forte, una lira
molto
turca
forte,
che cade.
Molto forte. Molto forte.
Le avvisaglie ci sono state, no? Dei segnali già.
Esattamente. E che poi la prima vittima da questo punto di vista, perché non dimentichiamo la guerra dei sei giorni e la crisi del petrolio in Occidente, perché potrebbero benissimo...
Il Yom Kippur,
esattamente, perché lo stretto di Hormuz non è solo uno, ma ci sono vari stretti di Hormuz in Medio Oriente, perciò bisogna stare, e che questo purtroppo, tra parentesi concludendo, cioè io questo non lo vedo particolarmente, che io vivo in Italia e cerco di capire la politica estera italiana, purtroppo non lo vedo perché qui ci vuole una astuta politica e riuscire a capire quello che sta succedendo, perché l'Italia non è molto lontana.
Bene, noi a questo punto, se il direttore Sor Surme, direttore di Panorama Curdo, il periodico che si può insomma leggere anche online, che è scritto in italiano, non certo. Ha altro da aggiungere, qui si potrebbe parlare altre due ore, perché soltanto certo. Di materie prime energetiche, di gasdotti, certo, perché certo, diciamo certo. L'occasione dell'incontro dell'8 di gennaio tra Putin e Erdogan sarà appunto la inaugurazione di un gasdotto, quindi il Turkish Stream, se non sbaglio, no?
Ecco, quindi, esattamente.
Sono tante le connessioni, da una parte sono nemici, dall'altra sono, diciamo così, soci in affari, quindi insomma succede questo nella politica, non soltanto in quella internazionale, anche in quella. Quindi noi a questo punto ringraziamo il direttore di Panorama Curdo, Sor Surme, col quale abbiamo cercato di fare un po' più di chiarezza sulla situazione appunto dell'impegno militare e dell'intelligence turca. Noi ringraziamo lei in Libia, che è appunto a due passi da casa nostra, no?
Esatto,
partendo
esatto,
da Idlib e partendo dal disastro siriano, dalla tragedia siriana dalla politica neo-ottomana del presidente turco Erdogan. Bene, noi speriamo di averla presto, di riaverla
grazie,
presto.
Grazie,
con noi.
Auguro a tutti buon anno,
buon anno
sperando
aspettando
nella
a questo
parte.
Punto il giorno successivo, il 2, va bene.
Sicuramente.
Diamola per scontata forse questa approvazione al Parlamento di Ankara. Di nuovo direttore,
grazie,
un cordiale saluto
grazie a voi.
Da Gianluca Scagnetti.
Grazie, grazie Gianluca.